Beep Sport è un podcast di Beep Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Iris.
Buonasera e bentornati a Beep Sport. Siamo alla seconda puntata. Come sarà strutturata oggi la puntata? Sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a fare il riassunto di quello che è successo a livello sportivo nelle ultime due settimane, mentre nella seconda parte andremo a intervistare Elisabetta Albani, nonché professoressa di educazione fisica del liceo Banfi. Nella puntata di oggi andremo a parlare, facendo il riassunto di ciò che è successo a livello sportivo in queste ultime settimane, di Formula 1, MotoGP, che hanno visto trionfare i nostri connazionali. Infatti nella Formula 1 ha vinto la Ferrari, mentre in MotoGP ha vinto la Ducati e Bagnaia. E infine andremo a parlare del pallone d'oro che ha vinto Rodri e sul quale si è sollevato un grande polverone e ci sono state molte polemiche.
Un weekend perfetto! Un weekend straordinario! Arriva sull'ultima curva! Signore e signori, il Matador vince! Il Gran Premio del Messico! Prova di forza straordinaria di Carlos Sainz!
Quella che abbiamo sentito è la telecronaca di Carlo Vanzini, telecronista di Formula 1, al termine del Gran Premio del Messico, che si è disputato questa domenica. A trionfare è stato Carlos Sainz, rinominato sempre da Vanzini il Matador, una vittoria direi strameritata da parte del pilota spagnolo, seconda vittoria consecutiva per la Ferrari dopo quella arrivata il weekend precedente negli Stati Uniti. A trionfare però negli Stati Uniti era stato Leclerc che invece arriva a terzo, secondo posto a dividere i due ferraristi per Lando Norris. Per Max Verstappen, che si candida a essere per la quarta volta consecutiva campione del mondo, una sesta posizione anche per lui. Polemiche, dopo ne parleremo meglio. Ma come cambia la classifica in seguito al weekend del Messico? Per quanto riguarda la classifica piloti non ci sono stati grandi stravolgimenti, infatti Verstappen continua a condurre a quota 362 punti, secondo posto per Norris a 315, sono 47 i punti che distanziano i due contendenti al titolo, anche se ormai è solo questione di gare affinché Verstappen vinca il titolo a livello matematico. Terzo posto invece per Leclerc a quota 291, lui matematicamente può ancora giocarsi il titolo, ma 71 punti di distanza da Verstappen sono ormai insommortabili. Quarto posto per Piastri a quota 251, dista infatti 111 punti da Verstappen, anche lui sarebbe matematicamente in lotta per la vittoria del campionato del mondo, ma anche per lui 111 punti sono una distanza insommortabile. Per quanto riguarda la classifica costruttori, lotta apertissima, la McLaren conduce a quota 566 punti e a 29 punti di distanza la Ferrari a quota 537. Mancano 4 gare, quindi noi da tifosi ferraristi ci auguriamo e possiamo sperare nella vittoria del titolo costruttori, che manca da tantissimi anni. E quindi ci auguriamo che possa succedere. Il prossimo appuntamento sarà il 3 novembre in Brasile, quindi questa domenica. Successivamente ci sarà la gara di Las Vegas in Qatar e poi si terminerà ad Abu Dhabi. Non so se tu cosa ne pensi, se pensi che si possa ancora fare questo mondiale costruttori. Diciamo che le ultime gare ci infondono grande fiducia per il futuro. Sono 29 punti che ci distanziano dalla McLaren, ma ad oggi la Ferrari sembra essere la monoposto più veloce in griglia.
Ma ultimamente ho visto molto bene la Ferrari, che sta tornando quella di una volta, che si sta riavvicinando anche alla Red Bull, che invece quest'anno sta avendo qualche problema rispetto all'anno scorso, e soprattutto non può più contare sul binomio fisso sul podio Verstappen-Perez, perché si sta vedendo che Perez ha qualche problema in più di Verstappen. E quindi niente, la Ferrari molto bene in queste gare, secondo me si può ancora fare perché gli ultimi risultati sono ottimi, sempre sul podio o comunque nelle prime posizioni. E la contendente insieme alla Red Bull è la la McLaren, che anche lei riesce sempre a piazzarsi nei primi posti, quindi la lotta è ancora molto aperta.
Ci auguriamo dunque che la Ferrari possa continuare in questa direzione. Ripeto, la prossima gara in Brasile, dove la Ferrari sembra essere ancora la favorita, quindi speriamo che possa raggiungere la terza vittoria consecutiva. Per chiudere sulla Formula 1, direi che è necessario citare lo scontro tra Verstappen e Norris, che si era già visto nel GP degli Stati Uniti. I due erano andati più volte al duello, c'era stata tanta polemica perché Verstappen, arrivato terzo, aveva, a seconda della McLaren, spinto irregolarmente fuori pista a Norris, non era stato però penalizzato. Si è rivista la stessa identica cosa nel Gran Premio del Messico, questa volta invece per Verstappen è arrivata una dura penalità di 20 secondi, nonostante ciò è riuscito a chiudere in sesta posizione, però insomma è sempre bello vedere anche questi scontri, soprattutto pensando al mondiale dell'anno scorso, in cui Verstappen aveva dominato in lungo e largo e aveva vinto tutte le gare, a parte quella di Singapore che era stata vinta da Sainz. Per cui è sicuramente molto bello che quest'anno la Formula 1 sia più competitiva rispetto alle ultime stagioni, che invece erano state monopolizzate dal pilota olandese.
Le nuvole nere diventano rosse, Bagnaia ce l'ha fatta, c'è, vince, è quello che gli serviva, è quello che serviva a lui, alla sua anima, alla sua moto, al suo ego, al suo team. Che prova di carattere!
Quella che abbiamo sentito è invece la telecronaca di Guido Meda, telecronista di MotoGP, in seguito al Gran Premio della Thailandia vinto da Pecco Bagnaia. Secondo posto invece per Martin e terzo posto per Pedro Acosta. Tralasciando Pedro Acosta, pilota giovanissimo che però quest'anno ha fatto veramente una stagione straordinaria, sta facendo una stagione straordinaria, sempre lì a lottare per le prime posizioni nonostante non guidi una moto estremamente competitiva, direi che dobbiamo soffermarci, è doveroso soffermarci su questa lotta al titolo tra Bagnaia e Martin. Mancano solo le due gare al termine della stagione, manca la gara in Malesia che si disputerà questo weekend, e poi manca la gara in Valencia in programma per il 16-17 novembre, anche se in realtà le notizie degli ultimi giorni non sono molto promettenti in merito. Infatti c'è stata purtroppo un'alluvione in Spagna che ha colpito appunto la città di Valencia, è stato danneggiato anche il circuito, per cui si sta pensando di rinviare la gara oppure addirittura di cambiare pista. Però insomma mancano due gare e in questo momento Martin conduce la classifica piloti con 453 punti, secondo posto per Bagnaia a 436, sono 17 punti che separano i due contendenti al titolo, quindi per Pecco si può ancora fare, però sarà molto difficile. Sarà molto difficile perché è vero che in un weekend si possono racimolare 33 punti in totale, però mancando solo due gare sarà veramente difficile per Pecco recuperare questi 17 punti, anche perché il mondiale purtroppo non è più nelle sue mani. Infatti anche dovesse vincere le prossime due sprint, le prossime due gare, dovesse anche aggiudicarsi il punto addizionale che viene assegnato al pilota che registra il giro più veloce in gara, comunque Martin si aggiudicherebbe il titolo piloti. Noi da italiani ci auguriamo che Bagnaia possa recuperare questi 17 punti, possa scavalcare Martin in classifica e aggiudicarsi il terzo mondiale della sua carriera fin qui incredibile.
The 2024 Ballon d'Or French Football winner is Rodrigo.
Quello che abbiamo sentito è UEA che nella giornata di lunedì ha annunciato Rodri come vincitore del Pallone d'Oro per la stagione 2023-2024. Ci sono state tantissime polemiche, ora ne parleremo, però direi che è corretto nei confronti di chi il Pallone d'Oro lo ha vinto partire dal riconoscere anche quanto lui se lo sia meritato e partire dall'analizzare un po' quelli che sono stati i suoi dati.
Analizziamo le statistiche di Rodri in questa stagione. 63 partite giocate e 27 tra gol e assist per un centrocampista centrale che però nasce come mediano, quindi che agisce più in fase difensiva. 4 titoli conquistati a livello di squadra, ovvero Premier League, Supercoppa UEFA, Mondiale per Club ed Europei con la Spagna. È il quarto spagnolo della storia a vincere il Pallone d'Oro e il primo del Manchester City. E quest'anno appunto ha preso parte a 27 gol e assist, 12 gol e 15 assist. È un giocatore che quando è in campo non fa perdere quasi mai la sua squadra, e le statistiche Parlano chiaro, 2.6 punti a partita per il Manchester City quanto lui è in campo, e andando a compararlo un attimo con Modric nel 2018, l'ultimo centrocampista a vincere questo premio individuale, Modric è riuscito a portare a casa solo una media di 1.8 punti a partita e 14 gol e assist. Quindi comunque, se diciamo che Modric se lo meritava nel 2018, non possiamo non dire che Rodri non se lo meriti. Ovviamente c'è stata grande polemica, come ormai c'è sempre per l'assegnazione di questo premio, perché in molti, anzi ormai quasi tutti, si aspettavano che questo premio l'avrebbe vinto Vinicius Junior, autore di 37 gol e assist quest'anno con la maglia del Real Madrid, che però è davvero uno dei giocatori più importanti, più forti in questo momento. E tra l'altro è andata virale la frase che ha detto a Gavi durante il classico, durante Real Madrid-Barcellona, perché Gavi, sfottendolo, gli ha fatto il segno 4 con le mani dicendo che stavano vincendo 4-0. Vinicius in tutta risposta gli ha detto: lunedì vado a prendermi il pallone d'oro, e così non è stato, e non è nemmeno andato alla cerimonia, perché lui insieme a tutto il Real Madrid hanno deciso di disertare. E oltre a ciò ci sono anche abbastanza polemiche su Lautaro, che ha davvero raggiunto grandissimi traguardi con l'Inter, che però si è piazzato solo settimo, e poi soprattutto da segnalare l'ottavo posto di Yamal, che è riuscito a piazzarsi nei primi 10 a 16-17 anni, ed è davvero una cosa incredibile.
Sì, quindi direi che bisogna riconoscere il merito di Rodri, che è stato un calciatore imprescindibile prima per il Manchester City e poi per la Spagna, nonostante purtroppo per la squadra di Luis de la Fuente ha dovuto saltare le fasi finali dell'Europeo in Germania a causa di un infortunio, però quando c'è stato ha sicuramente fatto sentire la sua presenza, un calciatore veramente formidabile. Per quanto riguarda la polemica in merito a chi avrebbe dovuto vincere il pallone d'oro, per riavvolgere un po' il nastro, ciò che a me ha fatto molto strano è che si sa che i calciatori vengono a sapere giorni prima rispetto alla cerimonia in cui si viene assegnato il pallone d'oro se lo vinceranno o meno, e quindi mi è parso molto strano di come Vinicius fosse così convinto che avrebbe vinto il pallone d'oro, tanto da esporsi pubblicamente dicendo a Gavi che sarebbe andato a ritirare il premio a Parigi 2 giorni dopo, e poi non lo ha vinto. Quindi secondo me qualcosa può essere successo, non so se ci siano stati stravolgimenti last minute oppure se semplicemente Vinicius fosse troppo sicuro delle sue qualità e quindi con troppo ego fosse convinto di vincere il pallone d'oro. In ogni caso ritengo che la scelta del Real Madrid di disertare la cerimonia sia abbastanza infantile, perché comunque quando rappresenti la società sportiva più emblematica a livello mondiale non puoi permetterti cadute di stile così evidenti, anche perché oltre a Vinicius il Real Madrid avrebbe dovuto ritirare altri premi, come per esempio il premio come miglior squadra della stagione e Ancelotti il premio come miglior allenatore della stagione, per cui secondo me è stata una grande caduta di stile. Poi che Vinicius voglia contestare la scelta del fatto che non gli sia stato assegnato il pallone d'oro ci può stare, perché anche la sua stagione è stata veramente formidabile e straordinaria, però mi è posso aspettare un comportamento del genere da Vinicius singolarmente, non dalla società Real Madrid. Ci ha detto Vinicius, ha detto su Instagram che per questa stagione farà 10 volte meglio, e quindi siamo molto curiosi di vedere cosa sarà in grado di fare. Comunque questo direi che è un premio in cui ogni anno ci sono tantissime polemiche, il fatto di lasciare Lautaro fuori dalla top 5 credo sia tutto un dire, però nel corso degli anni si sono già sollevati tanti polveroni. È un premio un po' strano in cui non si è ancora capito che tipo di parametri tengano in considerazione i giornalisti nell'assegnazione dei punti. Ci ha detto, direi che si può chiudere col pallone d'oro, si può chiudere con questa prima parte della puntata facendo comunque complimenti a Rodri, riconoscendo quanto questo calciatore sia stato decisivo nella scorsa stagione, quanto bene abbia fatto, ed è un peccato che purtroppo quest'anno si sia infortunato e debba stare fuori per tutto l'anno. Sicuramente il Manchester City e la Spagna ne risentiranno.
The
Diamo ora il benvenuto a Elisabetta Albani, nonché professoressa di educazione fisica del liceo Banfi. Innanzitutto vorremmo ringraziarla per aver accettato di partecipare a questa intervista e vorremmo un attimo concederle lo spazio per presentarsi.
Allora, intanto saluto tutti, ringrazio dell'invito perché è sempre bello e stimolante lavorare con gli studenti in questo modo, con questo dialogo. E niente, io mi presento, sono una docente di scienze motorie da ormai 38 anni che insegno scienze motorie e questo è il decimo anno al liceo Banfi. Prima di insegnare naturalmente ho fatto sport a un livello direi abbastanza alto, perché sono arrivata a giocare a pallacanestro a Serie A2 in varie società sportive: Geas, Lodi, Lissone, Villa Santa. Poi avrei dovuto andare a Pavia, ma incidenti fisici mi hanno costretto a dire basta con lo sport a livello agonistico. Ho frequentato naturalmente l'ISEF di una volta, che è la facoltà di scienze motorie, e poi mi sono messa a insegnare a 23 anni.
Per cui possiamo dire che la sua è stata una vita in cui lo sport ha avuto una parte fondamentale, per cui la prima domanda che volevamo farle è chiederle qual è stato il primo approccio che ha avuto con lo sport e qual è stato magari un episodio, piuttosto che la cosa che le ha fatto capire che lo sport sarebbe stata appunto una parte fondamentale della sua vita.
Allora, diciamo che il movimento ha sempre fatto parte della mia vita. Filmini in cui ero piccolissima, io correvo e ballavo tutto il tempo. A dir la verità avrei voluto fare la ballerina nella mia vita, ma ahimè tre fratelli e i miei hanno detto no, danza costa troppo, per cui ti iscriviamo a pallacanestro. E io ho detto vabbè, vado a giocare a pallacanestro, però davvero poi ho scoperto un mondo. Devo dire che lo sport di squadra mi ha dato tantissimo, mi ha insegnato tantissimo e è stata veramente una palestra di vita per me lo sport, dove ho fatto tanti sacrifici, ho rinunciato a tante cose quando ero una ragazza, però mi ha dato veramente tanto, mi ha insegnato cosa vuol dire lavorare per un gruppo, con un gruppo, condividere le gioie, i dolori, che poi mi hanno aiutato ad affrontare anche nella vita i problemi, quindi davvero per me lo sport è stato fondamentale, assolutamente.
Quindi possiamo dire che lo sport le ha trasmesso veramente tanti valori positivi.
Adesso vorremmo chiederle un riassunto della sua carriera sportiva, anche se un po' l'ha già fatto, ma magari soffermandoci su qualche chicca, qualche momento importante o particolare.
Allora, diciamo così, a 12 o 13 anni io giocavo nel Geas e abbiamo vinto il campionato italiano, a livello, una volta si chiamava a livello propaganda, adesso non so come si chiami. Poi le fasi più importanti sono state, magari non so, andare in varie squadre, cioè diverse, per esempio io avevo 16 anni, andavo al liceo a Milano perché abitavo lì e col treno poi andavo a Lodi a giocare, cioè io finivo scuola alle 2, andavo a casa, studiavo, prendevo il treno alle 5, mi allenavo a Lodi, tornavo a casa alle 11 di sera e al mattino alle 6 e mezza mi alzavo per andare al liceo Virgilio. Questo per dirvi, poi sono andata a giocare invece a Villa Santa, a Lissone, tutto questo, siamo arrivati alla Serie A2 con Villa Santa. Poi a Lissone abbiamo giocato in B, ho avuto la fortuna di giocare anche con atleti nazionali di Serie A1 che poi per varie vicissitudini hanno fatto un campionato inferiore. Ho partecipato anche a delle selezioni delle nazionali giovanili, poi vari infortuni mi hanno un po', come diciamo così, un po' fermato, ecco, perché ho rotto i legamenti collaterali del ginocchio destro, ho rotto il crociato del ginocchio sinistro, quindi mi hanno un po' bloccato, però poi fino a 23 anni sono riuscita comunque a giostrarmi a livello agonistico. E le chicche che cosa sono? Vabbè, essere promossi, non so, in A2, vincere un campionato italiano, non so,
ecco, quindi
vincere i derby con le varie squadre, queste sì, sono quindi cose che ti rimangono.
E se dovesse scegliere proprio il momento più bello nella sua carriera sportiva, magari la promozione piuttosto che la vittoria di una singola partita, piuttosto che magari una convocazione, una chiamata da parte di una squadra importante, che proprio adesso che le faccio questa domanda, le torna alla mente quale sceglierebbe?
Guarda, adesso che mi fai questa domanda mi è tornata alla mente quando giocavo a Lissone, tanti anni fa, c'era un giornale della Brianza, che adesso penso non ci sia più, non me lo ricordo neanche, era un giornale proprio locale, e dove il pubblico doveva votare i migliori atleti. Beh, io sono stata votata donna, ero sono arrivata tra i primi 10 quell'anno, e il primo è stato Bugno, che era un famosissimo ciclista. Per cui per me è stata una cosa, motivo di orgoglio. Poi non so se mio papà ha comprato tutti i giornali per votare, perché si votava, non lo so, non voglio saperlo, scherzo. Però è stato veramente bello, cioè per un'atleta donna che comunque faceva un campionato di Serie B in quell'anno, essere tra i primi 10 atleti della Lombardia per me è stato un motivo di orgoglio.
E quindi sappiamo che lo sport regala tante gioie, tante emozioni positive, però a volte sa anche essere molto, molto crudele. E quindi le chiedo, anche se le dovessi chiedere appunto un momento particolarmente negativo, il momento più brutto, che può essere legato magari a una sconfitta personale o anche a un infortunio, anche di quale sceglierebbe?
Sì, delle sconfitte non direi no, sì, sono brutte, ma ti aiutano tantissimo, ti aiutano a capire dove sbagli, dove ha sbagliato la squadra e a ricominciare, quindi non partirei da lì. Ma degli infortuni sì, cioè la seconda volta che io ho rotto i legamenti crociati ho detto ok, basta, anche perché non è tanto quando tu hai l'incidente, ma poi è l'operazione e poi quello che c'è dopo l'operazione.
Sì, anche dal punto di vista mentale è difficile,
devi ricominciare,
stare fuori dal campo
è, sì, è veramente difficile ricominciare, tutta la preparazione, la fisioterapia, e sai, una volta, due, tre, poi davvero ti scoraggi, anche perché l'ultima volta l'ortopedico, che era il dottor Volpi, medico dell'Inter, ci tengo a dirlo, la tifosa, mi ha detto ma quanto guadagni? Poco. Mi fa, ma chi te lo fa fare, cioè, di rischiare così tanto per così poco, hai 23 anni, basta. Quindi questa è stata la cosa dolorosa.
E quindi, beh, volevo chiedere, lei ha avuto tanti infortuni, ha detto che comunque le sconfitte però non le classifica come momenti brutti. Quindi lei oggi insegna, e dato che questa intervista la ascolteranno prevalentemente studenti del liceo Banfi, come consiglia a coloro che magari praticano sport di reagire a una sconfitta? Bisogna, ok, c'è sicuramente la parte negativa, ma come ci si rialza dopo una sconfitta?
Allora, come ci si rialza? Le sconfitte fanno parte della vita. Non esiste un atleta che abbia sempre vinto nella sua carriera, non esiste. La sconfitta serve proprio a migliorare, perché se tu continui a vincere, lo dai per scontato che tutto sia facile, e nella vita non c'è niente di facile. La sconfitta dice, ok, ho dei limiti, va bene, ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato una preparazione, ho sbagliato a comprendere l'incontro, la partita, va bene, parto da questi errori per migliorare. Quindi, quello che voglio dire ai ragazzi, che siano sportivi o no, gli errori, le sconfitte, i momenti difficili servono solo a migliorare, perché davvero, se anche voi ragazzi, quando dite voglio, l'obiettivo è troppo facile, ma se l'obiettivo è troppo facile vuol dire che non è la mia portata, cioè io posso fare molto di più. Per aver paura di perdere, no, non esiste, non bisogna aver paura di perdere nella vita. Perdere è importante, perché davvero posso capire qual è veramente il mio obiettivo e posso arrivarci, se voglio, a quell'obiettivo. Se io arrivo a un obiettivo che mi sono posto facile, dico vabbè, sono troppo forte. No, non è così, cioè non funziona così nella vita. Quindi non scoraggiarsi mai se ho preso un brutto voto, se ho perso con la mia squadra, se le cose non vanno come vorrei, perché davvero questo poi ti insegna ad affrontare tutte le problematiche che la vita ti pone di fronte. E prima, secondo me, riusciamo ad avere gli strumenti per affrontarle, saremo poi degli adulti più pronti ad affrontarle, cioè sarete degli adulti più pronti ad affrontarle quando sarete grandi, perché se non avete già questa età gli strumenti, a 30 anni non li avrete, e avrete più difficoltà ad affrontare i problemi.
Sì, poi io penso che le cose nella vita succedono per una ragione, che tutto ha un senso, quindi se una cosa succede è così, deve andare così, e quindi bisogna anche imparare se la cosa non è una sconfitta, appunto, perché poi sicuramente arriverà qualcosa di meglio, ecco.
Esatto, bisogna prenderlo come un motivo per riscattarsi e per cercare di rilanciarsi, assolutamente. E poi un'altra domanda che volevamo fare, lei quindi ha avuto un passato sportivo, poi purtroppo per varie motivazioni ha dovuto accantonare appunto la sua carriera sportiva, e ha scelto di cimentarsi nell'insegnamento, in particolare nell'insegnamento dello sport ai ragazzi. Com'è nata quest'idea, e se a distanza di anni, tornando indietro, rifarebbe questa scelta?
Allora, è nata perché facevo sport e quindi per me è stato, diciamo così, naturale dopo gli studi, dopo il liceo, fare scienze motorie, anche se mi sarebbe piaciuto fare anche psicologia, perché mi è sempre piaciuto comprendere un po' la mente umana, però fare l'insegnante è un po' anche questo, fare lo psicologo. Quindi dopo scienze motorie è venuto naturale insegnare, ho finito e ho avuto la possibilità subito di andare a insegnare a Monza, nel liceo artistico, e avevo 23 anni e mi è sempre piaciuto insegnare, sempre. Io da bambina giocavo, oltre che a ballare, a giocare a pallacanestro, giocavo a fare la maestra, quindi con mio fratello che poverino doveva sempre cimentarsi nell'alunno. È proprio la mia passione, cioè stare con i ragazzi, ecco, l'unica cosa che ho chiesto, non fatemi insegnare alle scuole medie, non sono cioè non sono pronta per affrontare quel tipo di utenza. Ho preferito sempre insegnare agli studenti delle scuole superiori, mi ci trovo più a mio agio e devo dire che davvero non cambierei questo lavoro con nessun altro. Ancora adesso, dopo tanti anni, la cosa che più mi piace è stare con i ragazzi, cioè lavorare con i ragazzi, nel bene e nel male, con le difficoltà che ci sono, però è quello. Poi tutta la parte burocratica dell'insegnamento mi piace molto meno, ma è vero, però invece questo è proprio quello che ti dà la maggiore soddisfazione, cioè il vedere i tuoi ragazzi che crescono, cioè tu li prendi che hanno 14 anni, sono dei ragazzini, poi li lasci che sono adulti, sono uomini, donne, che faranno poi la loro vita, si fa un pezzo di cammino insieme. E questo è proprio bello, cioè si instaura una relazione che è molto educativa, che è molto, secondo me, più importante dell'aspetto didattico.
Beh, queste sicuramente sono bellissime parole. E ora una domanda che più che altro una curiosità che volevamo chiederle, la risposta potrebbe essere un po' scontata, qual è il suo sport preferito? Lei ha giocato a basket, quindi molto probabilmente potrebbe dire questo come sport, però insegnandone diversi, qual è il suo sport appunto preferito, sia da guardare in TV che poi magari anche da insegnare ai ragazzi?
Allora, davvero non c'è uno sport preferito, nel senso che ho giocato tanti anni a basket, ma adesso a dire la verità lo seguo poco il basket in televisione, lo seguo ma molto meno rispetto a prima, però mi piace guardare lo sport in generale tutto, cioè sinceramente dalle partite di calcio, tennis, le gare di nuoto, cioè io quest'estate alle Olimpiadi ho visto tantissime gare, cioè mi appassiona proprio lo sport in tutte le sue forme. Io che poi ho fatto uno sport di squadra, a volte non dico che guardo con invidia, però non so, se vedo un tennista quelle ore sul campo da solo dico mamma che forma mentale ha un tennista, cioè non può condividere con nessuno le sue fatiche. Chi fa sport di squadra invece può condividere le sue dubbi, le sue paure con i compagni, dico mamma mia, invidio queste persone che hanno così tanta autocontrollo e quindi tante ore che devono affrontare un incontro e sono da soli. Quindi davvero lo sport mi piace in tutte le sue forme. Non mi piace, e ve lo dico sinceramente, quando vedo in alcune occasioni, in alcuni incontri purtroppo, a volte noi nel calcio l'abbiamo, dove non c'è rispetto, dove non c'è rispetto dell'avversario, dove non c'è rispetto tra i tifosi, quello per me non è lo sport, è un'altra cosa, e quello mi dispiace perché non sono i valori che lo sport insegna, ecco questo, quello mi dispiace quando lo vedo.
Beh, in questo ho preso proprio i due sport opposti, il tennis, in cui c'è un rispetto reciproco anche tra gli avversari veramente incredibile, noi ne avevamo parlato nell'ultima puntata parlando del ritiro di Nadal, avevamo detto anche il post di Federer in cui aveva messo le foto di Nadal che lo ritraevano vittorioso in seguito a partite proprio contro Federer, quindi c'è veramente un rispetto tra gli avversari nel tennis che magari nel calcio viene un po' più a mancare in alcune occasioni. E poi sempre un'altra curiosità, un atleta che le è rimasto impresso per la sua storia oppure per le sue vittorie, che se lei pensa a un atleta che può essere di qualsiasi sport, sì, di squadra, singolo.
Allora, a dire la verità, Michael Jordan, questo sì, del basket per me è stato veramente un idolo, e in Italia, io ero una ragazza, per me l'idolo era Mike D'Antoni, che era il playmaker di Milano, io andavo a tutti i corsi d'aggiornamento che lui faceva, per me era proprio un idolo, poi giocavo playmaker e quindi per me era una cosa, e la squadra di Milano dove c'era Dan Peterson come allenatore era il non plus ultra, quindi io andavo sempre a vedere le partite. Ecco, questi sono i due atleti che hanno segnato un po' la mia vita. Se adesso dovessi pensare a qualche atleta moderno, direi Federica Pellegrini, che davvero è stata una grande atleta, sì. O Bebe Vio. Ecco, adesso penso più alle donne, magari da giovane pensavo un po' più a atleti uomini, perché avevano molta più visibilità. le donne avevano meno visibilità, adesso fortunatamente anche le donne hanno più visibilità.
Sì, sì, da questo punto di vista ci sono stati grandi, tanti progressi avanti,
sì, sì.
E questo è giusto.
Anche gli sport,
anche a livello di, anche alle Olimpiadi,
sì, sì, è vero.
È molto più importante di anni fa.
Assolutamente, e partecipano anche molte più donne, esatto, rispetto, esatto, a anni fa.
Tra l'altro quest'anno alle Olimpiadi di Parigi sono stati molto attenti affinché partecipassero lo stesso numero di uomini e di donne, ed è molto bello pensare che siano stati fatti progressi in merito. E quindi questa era l'ultima domanda, la ringraziamo davvero per essere venuta, per aver perso del tempo.
No, non ho perso del tempo, è stato veramente un piacere, è stato bello, grazie, vi ringrazio tantissimo.
Quindi ringraziamo Elisabetta Albani, e che professoressa di educazione fisica del Liceo Banfi, che abbiamo scoperto avere anche un passato da atleta professionista nel basket. La ringraziamo appunto per aver partecipato, e con questo possiamo chiudere la puntata.
Arrivederci a tutti.
Anche questa puntata è finita, vi ricordiamo che potete ascoltarci su youngradio.it e su Spotify, Beep Sport e su tutte le altre piattaforme, e noi vi diamo appuntamento tra 2 settimane.
Avete ascoltato Beep Sport, un podcast di Beep Network, scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.